Dal momento che restano poche lesioni, grazie all'azione compassionevole di Angela, che tollera i miei cattivi atteggiamenti quando detto un libro, perché sono estremamente rompino, se si può
Sto
dire,
accumulando meriti.
sta accumulando meriti. Ho deciso appunto nelle ultime lezioni, che appunto oggi è giorno 16, la lezione del 23, del 30, e naturalmente prendiamoci il sicuro, quella di giugno. Ora, in queste lezioni voglio fare un excursus sui 52 fattori mentali, che sono alla base della nostra dottrina, sia i fattori che costituiscono un innesco per i circoli viziosi, sia naturalmente i fattori che invece costituiscono un innesco per i circuiti virtuosi. Per giunta, parlare di fattori onnipresenti, quelli che comunque ci sono e che non sono, cioè innescano quello che innescano, ma non è che innescano circuiti virtuosi o viziosi, cioè la coscienza è la coscienza, per esempio. Questo è uno dei fattori onnipresenti e non si può contestare. E ci sono, diciamo, molte cose interessanti che potrebbero concludere quest'anno, che, come sapete, è stato un anno molto difficile, nel quale ho dovuto fare una terapia molto, molto, molto pesante, alla quale ho reagito, come ho sempre insegnato ai miei pazienti, ai miei allievi e ai miei amici, l'unico medico valido con cui possiamo avere a che fare è la nostra forza di reazione. Per cui naturalmente io ho dato sempre questo insegnamento ai miei allievi, ai miei pazienti e ai miei amici. Confermo che sono sempre più convinto che questo sia l'unico medico valido e attendibile, cioè la nostra forza di reazione. E del resto io sono convinto, voglio dire, che le cose sono in qualche modo determinate, chiamatele voi dal karma o come voi volete. È che esiste soltanto una piccola parte che noi possiamo usare per uscire da questo circuito samsarico, attraverso quello che io chiamo il cervello quantico, e che permette appunto di superare moltissime delle cause delle afflizioni mentali. Ma comunque, sabato stavo parlando con una mia allieva che ha posto fine a una dolorosa storia affettiva, e mi ha detto, dice: guardi, ho applicato l'insegnamento che gli aveva dato suo nonno, ma me ne ero proprio completamente dimenticato. E qual è l'insegnamento? Guardi, dice, lei mi aveva raccontato che quando sua nonna era morta lei aveva 6 anni, lei aveva 6 anni, e siccome io vivevo con i miei nonni, è come se fosse morta, diciamo, mia madre. Mi sono girato verso mio nonno, smarrito e perplesso, e mio nonno, anziché usare verso di me parole di conforto e di incoraggiamento, aveva detto: del resto, cosa stai a chiedermi? Quando si deve morire, si muore. E questa frase mi aveva raggelato, raggelato. E perciò questa mia allieva ha detto: sa, come lei mi ha insegnato, quando un amore deve finire, finisce. Allora io ho pensato che tutto quello che deve finire, finisce. perché appunto è nella nostra situazione sansarica che questo accade. Noi viviamo in questo mondo, e questo è un mondo finito, un mondo transitorio, un mondo perciò impermanente, se preferite questa espressione, è un mondo naturalmente interdipendente. E tutto quello che è interdipendente, tutto quello che è impermanente e tutto quello che nasce dentro i confini di questo nostro universo è destinato a morire. Questo destino non riguarda solamente noi stessi come esseri senzienti e come specie, riguarda tutte le specie viventi in questo mondo, ma riguarda la stessa Terra, riguarda la nostra Luna, riguarda il nostro Sole, riguarda la nostra galassia, riguarda tutte le galassie di questo universo e riguarda l'universo nella sua interezza. Tutto quello che nasce deve morire. Chiaramente accettare questa cosa è estremamente difficile, ma per quale motivo? Perché noi siamo vittime essenzialmente del tipo di inducazione, come la chiamo io in tono ironico, ma non troppo ironico, che abbiamo ricevuto. Cioè il tipo di addestramento, ecco, si può dire, molto, molto erroneo, che abbiamo ricevuto. Perciò riteniamo di essere delle persone speciali, riteniamo di essere delle persone che hanno una loro singolarità, riteniamo di essere delle persone che sono gocce in un mare che, se il mare è indistinto, noi siamo perfettamente distinguibili da questo mare. Noi riteniamo che in fin dei conti siamo eterni. Quando, specialmente quando siamo giovani, nessuno pensa di dover morire, ma anche quando siamo vecchi, voglio dire, nessuno pensa di dover morire. Cioè noi sappiamo di dover morire, ma questa cosa non la cerchiamo di non pensarla in nessun modo. Addirittura esiste l'incredibile che il DSM quinto, cioè il Diagnostic Statistic Manual for Mental Disease, il malattie diagnostico statistico per le malattie mentali, classifica come un fatto patologico il fatto che uno pensi alla morte. Se uno pensa alla morte non viene classificato come una persona adatta o iperadattiva, ma viene considerato patologico, nel senso che pensa sempre alla morte, no? E addirittura esiste un sintomo che per cui una paura della morte, che dato il linguaggio aulico dei medici di un tempo si chiama tanatofobia, dal greco thanatos che vuol dire morte e fobia che vuol dire appunto una paura profonda. Ora naturalmente noi siamo peregrini in questo mondo, voglio dire, viviamo in questo mondo e ripeto ancora, a costo di essere noioso, che soffriamo per un unico motivo, perché non conosciamo, ignoriamo la reale natura dei fenomeni, la reale natura dei fenomeni. Per cui naturalmente, credendo che i fenomeni siano permanenti, che i fenomeni siano fissi, che i fenomeni non cambino, che i fenomeni abbiano sempre la stessa natura, che i fenomeni, voglio dire, non sono destinati a finire, naturalmente è chiaro che in questo modo noi creiamo le basi fondamentali per la nostra sofferenza. Invece tutto quello che esiste, ovviamente ha natura imperfetta. E non è affatto eterno, ma non è nulla. Perciò nella nostra dottrina due sono i difetti mentali supremi: l'eternalismo e naturalmente il nihilismo, cioè credere che tutto sia nulla o che tutto sia eterno, voglio dire, con due errori catastrofici, catastrofici. Ora, naturalmente, noi siamo così perché i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni, tutta la catena infinita che ci ha preceduto, hanno sempre pensato che non bisognasse parlare di questo fatto, perché sennò si soffriva prima ancora di dover soffrire, senza capire che l'evitamento di questa cosa è la ragione prima della sofferenza, perché ciò che si evita, si cerca di evitare, è quello che più incute paura e incute terrore. Non bisogna considerare perciò la morte una cosa diversa dalla nostra vita. La morte esiste perché esiste la vita. Non può esistere la vita senza la morte, o la morte senza la vita. E di conseguenza tutto questo, se noi lo accettiamo nel nostro continuo mentale, cambia notevolmente il modo di vedere le cose, l'atteggiamento mentale che noi abbiamo, la prospettiva mentale che noi abbiamo. E perché noi non facciamo questo? Perché naturalmente noi vogliamo evitare che ci sia pervasività di certe cose che non amiamo, e in questo mettendo le basi per attaccamenti morbosi, per esempio alla vita o alle persone, essi stessi motivo di grandissima sofferenza. Per cui naturalmente è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni e l'attaccamento, insieme ai veleni mentali della rabbia, dell'odio, della paura, dell'orgoglio, dell'invidia, e chi più ne ha più ne mette, che sono la base del nostro perenne stato di sofferenza. Però, come vedrete dalle lezioni che faremo successivamente, uno è particolarmente pernicioso ed è il dubbio sistematico. Il dubbio sistematico. Ora, ovviamente, Cartesio diceva cogito ergo sum, cioè io penso, dunque sono. Perciò lui attribuiva l'attività di pensare il problema di essere. Naturalmente tutte le filosofie precedenti hanno sempre detto dubito ergo sum. Perciò diciamo dubitare non è un male di per sé. Lo stesso maestro, Siddhartha Gautama, detto il Buddha, ha detto proprio quando stava morendo in località di Kushinagara, nella via di ritornare a Kapilavastu, dove non è mai arrivato, ma è morto a Kushinagara, lui appunto diceva di dubitare delle parole che vi diranno, anche se vi diranno che lo pronunciate io stesso. Cioè, non voleva che si prendesse per oracolato qualunque cosa, voleva che si dubitasse. E naturalmente quel dubbio, basato su sistemi logico-matematici, può avere una grande importanza per non essere, diciamo, detto molto superficialmente, presi in giro o manipolati. Infatti il maestro metteva in guardia contro la possibilità di essere manipolati, di essere sfruttati, di essere usati, e di conseguenza alla fine concludeva, l'ultima parola che ha detto nella sua esistenza in questo mondo, poi è andato nel paranirvana, dice siate luce e guida a voi stessi. Perciò il dubbio è necessario, perché uno che studia, che indaga per capire, è certo una persona che ha dei dubbi, ma dei dubbi finalizzati alla ricerca della vera realtà dei fenomeni. Il brutto è quando esiste un dubbio sistematico, si dubita di qualunque cosa, dell'amore degli altri, dell'amicizia, della meditazione, delle qualità dell'insegnamento, delle qualità del Dharma, dell'esistenza del Buddha. Questo dubbio diciamo che si viene definito erroneamente scetticismo sistematico, io stesso ho usato questa espressione e me ne pento, perché in greco antico scepsis vuol dire verità. Perciò diciamo lo scettico non era uno che fosse dubbioso, seriale, era uno che invece cercava la verità. E cercare la verità è molto importante, perché esiste una verità, diciamo, temporanea e una verità definitiva, una verità che appartiene a questo samsara e una verità che non appartiene a questo samsara. Però attraverso la verità o le false verità del samsara dobbiamo sempre passare. Perciò ricercare questo non è male. No, il dubbio sistematico, diciamo, se possiamo usare, ma ripeto, non mi è piaciuto il termine che ho usato, scetticismo sistematico, non è esattamente quello che serve. Perché? Perché tutto quello che accade nella nostra mente corrisponde allo stato mentale di quel momento. Non esiste uno stato mentale definitivo, per cui la mente è attraversata continuamente da flussi di pensieri, di emozioni, di sensazioni, di percezioni, e questi sono stati mentali che devono essere considerati per quello che sono, transitori. Ed essendo uno stato mentale transitorio, ovviamente non può corrispondere alla verità suprema, alla conoscenza, alla suprema conoscenza, perché questa è legata a stati non transitori, a tutte situazioni che non fluiscono via, invece queste fluiscono via. Perciò non bisogna guardare i dubbi che attraversano la mente e farne oggetto di discussione o peggio che mai di paura, perché quel dubbio poi si autoalimenta, diventa sempre un altro dubbio, in una catena infinita di dubbi in cui alla fine si dubita anche di se stessi e della propria salute mentale. Allora bisogna invece osservare la mente, perché il nostro obiettivo qual è? Prima osserviamo il respiro e poi osserviamo la mente. Prima concentriamo l'attività della mente sul respiro, mettiamo, cioè sulla l'attività uniconcentrativa sul respiro o su un altro punto, e poi di che, dopo che abbiamo osservato attentamente questo, portiamo la mente a casa osservando la mente stessa, e nella mente tutti questi dubbi, tutti questi pensieri, tutte queste percezioni, tutte queste sensazioni, tutte queste emozioni non hanno diritto di residenza, non hanno casa, sono solo momentaneamente lì. Perciò osservare con attenzione i propri dubbi significa lasciarli scorrere, non permettere a loro di inquinare la nostra vita, perché si tratta di stati mentali e lo stato mentale è sempre transitorio. Un domani, in una condizione di illuminazione, avremo uno stato mentale non transitorio, ma adesso abbiamo uno stato mentale transitorio. Per cui la condizione fondamentale, quando insorge il dubbio sistematico, è concentrarsi profondamente, praticare insomma la meditazione, e diciamo agire sui fattori mentali che regolano e condizionano queste situazioni. In definitiva, non posso, se lo volessi, allontanare il dubbio, perché agisco in maniera razionale su qualche cosa che, quando poi diventa pervasivo, non è soltanto razionale, ma è anche emotivo. Cioè dubito, dunque a un certo punto mi emoziono, e perciò agire solo col fattore della razionalità significherebbe misurare col metro lineare un litro e non è possibile. Allora dobbiamo agire in altro modo, seguendo l'insegnamento del maestro, che diceva sempre che non si può eliminare un effetto se non si eliminano le cause, con cause e condizioni che lo producono, e che comunque mai l'effetto precede la causa. Perciò qual è la causa del dubbio? Perché sto dubitando? Cosa sta facendo la mia mente in questo momento? Qual è la qualità della mia mente? Ho una qualità di mente pura o la mente piena di preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni o paradigmi? Eliminando questi posso eliminare i dubbi, ma non eliminare il dubbio di per sé stesso, che non avrebbe nessun senso. Perciò diciamo, quando poi faremo la lezione, cercheremo di fare una meditazione proprio dedicata a togliere i dubbi. Perché la nostra dottrina, naturalmente, è una dottrina, parliamoci chiaro, indiana. È una dottrina che si è sviluppata nella pianura gangetica circa 2600 anni fa, e certamente, per quanto uomo di straordinarie qualità e straordinaria mente, ovviamente parlava a degli orientali, persone che nascevano e morivano nella pianura gangetica, e che naturalmente erano persone che nascevano dentro un background culturale che era quello dell'induismo. Noi purtroppo siamo occidentali e siamo persone, lo dico senza nessuna critica ovviamente, educate alla religione giudaico-cristiana, che ripeto, secondo me, specialmente la religione cristiana, non ha niente, praticandola, che un essere umano degno di questo nome potrebbe fare vergognandosi di farlo. Non c'è niente nella religione cristiana che sia contrario agli interessi di un essere umano e che sia niente di più che utile e assolutamente necessario per il benessere di un essere umano. Si basa su principi che io non condivido, ma questo non conta niente, perché noi, secondo la nostra dottrina, dobbiamo trovare i punti di unione, dobbiamo trovare essere ponti, essere navi, essere traghetti, essere coloro che aiutano a attraversare il fiume. Noi non dobbiamo cercare differenze, noi dobbiamo cercare di trovare punti di contatto, specialmente nella sinergia comune mirata al bene al benessere degli esseri senzienti, secondo la dottrina e secondo i bumi, cioè i gradini che si percorrono nella via del Bodhisattva. Noi dobbiamo naturalmente pensare che siamo comunque di quella dottrina di base, e naturalmente il discorso del Buddha ci viene non è un discorso che cade come una pioggia d'oro sopra la pianura gangetica. Qui cade su stratificazioni molto grandi della nostra dottrina. La nostra dottrina, vuol dire, la quale siamo stati educati dai nostri genitori, la maggior parte di noi, poi c'è, sarà qualcuno che ovviamente non è basata su un principio fondamentale, cioè che esista un Dio eterno il quale è l'argitore di ogni bene e di ogni cosa, al quale tutti dobbiamo ritornare e che, dal quale saremo giudicati per l'attività in questo mondo, ma al quale ci dobbiamo rivolgere ogni volta che abbiamo problemi in questo mondo. Questo è quello che è stato insegnato dal cristianesimo. Non è tutto così, però la maggior parte degli insegnamenti sono in questo modo. Perciò si tratta di essenzialmente, lo dico senza che la parola abbia un'accezione sgradevole, si tratta di una alienazione, vale a dire riferire ad alienum, cioè ad un'altra essere, i propri problemi. Io ho una malattia e prego il mio Dio perché lui mi liberi da questa malattia. Io ho un amore infelice e prego il mio Dio perché mi liberi da un amore infelice. Questo è, grossolanamente, molto superficialmente, quel tipo di background al quale siamo stati educati. Cioè, in poche parole, poco è incentrato il discorso su cavarsela da soli, sull'essere luce e guida a se stessi, ma è sempre, anzi, di essere protetti, di avere una sorta di mamma o di padre celeste, il quale sempre ci protegge da ogni sorta di male, ogni sorta di avversità, e poi ci garantisce un paradiso eterno. Che poi le cose non siano effettivamente così, poco interessa alla maggior parte delle persone. Però invece il discorso del maestro è tutto incentrato su un altro discorso. Il maestro non si è mai basato sull'esistenza di un Dio, su un Dio onnipotente, su figure che potessero aiutarci in momenti del bisogno in questo modo. Una volta che gli è stata fatta una domanda su questo argomento, che si chiama in termini filosofico metafisica, cioè qualcosa che va al di là della fisica, cioè delle cose che noi tocchiamo in questo mondo, metà vuol dire al di là, ecco, lui aveva detto chiaramente, dice, ma quando una freccia ti colpisce, dice, cosa stai a pensare? Chi l'ha forgiata? Chi l'ha pitturata? Chi ha messo le piume? E perché è stata scagliata così? Cioè, mentre il sangue viene via e la vita finisce. No, tu sei un guerriero in una battaglia, ti colpisce quella freccia, se lo sai fare da solo meglio, togliti tu la freccia, se no chiama il medico che ti aiuta, ti togli la freccia, tampona la ferita e prosegui la battaglia. In poche parole, cavatela sempre da solo. Allora, questo metodo è un metodo doloroso in qualche modo, perché ci lascia soli, però ci dà questa luce profonda della dottrina per cercare appunto attraverso il metodo e il duplice sentiero di superare le avversità della nostra esistenza, ma massimamente avversità mentali, avversità che sono legate all'uso non corretto della mente naturale che noi abbiamo, e di conseguenza qualche cosa che non rivolge ad un altro il peso di doverci aiutare e sorreggere in quel momento, ma rivolge a noi stessi questo gravame, questo compito. Non c'è niente di male a credere in quella dottrina, sono convinto che sia una buona dottrina, ma senza dubbio non si può fare una lanx satura, come avrebbero detto gli antichi latini, cioè una sorta di fricassea in cui si mette tutto insieme e tutto è uguale. No, purtroppo non è tutto uguale. E proprio sono due dottrine profondamente diverse su un piano ideologico. Ma conta poco questo, perché questo non ci deve dividere. Noi dobbiamo pensare, ripeto, al bene degli esseri senzienti. Tutto quello che sono parole di pace, di conforto, di solidarietà, di amicizia, di affetto tra gli esseri umani, questo ci deve portare insieme. Poi cosa importa se uno crede nella Trinità e un altro non ci crede, o se uno crede che sia venuta veramente la Madonna a Fatima o non sia venuta? Voi credete che conti qualche cosa in confronto di questo universo? Quello che conta è praticare il bene. Io ritengo, l'ho detto sempre, anche quando qualcuno ha storto il naso, che ad esempio Bernadette Subiru fosse un grandissimo Buddha. Eppure molti la passano per una visionaria, per una paranoica che si è inventata di aver visto la Madonna sulla grotta e compagnia bella. Ma invece questa cosa io manco la considero. Io guardo la sua vita, la testimonianza che ha dato, il tipo di generosità che ha sempre praticato, il tipo di disinteresse supremo del Bodhisattva nel fare le cose. Un episodio mi aveva colpito. Ovviamente io sono stato educato alla religione cristiana, mia madre era profondamente cristiana, mi aveva colpito quello che mi aveva raccontato. Quando si era sparsa la notizia di queste visioni, voi sapete che la maggior parte della medicina considera queste visioni attività erronea dei neuroni del lobo temporale mediale, cioè una sorta di epilessia del lobo temporale, per cui si vedrebbero tutte queste figure. Ma cosa conta questo? Quando conta il fatto che quando si è sparsa la notizia di questa guarigione, un cieco che aveva acquistato la vista, venivano tutti i nobili da Parigi, tutte le persone più abbienti per ottenere qualche miracolo o qualche cosa da Bernadette. Voi pensate che Bernadette aveva solo una camicia, e il giorno che la lavava non poteva uscire di quando non si asciugava, pensate voi, e offrivano per il bottone di una camicia di Bernadette, un bottone della camicia di Bernadette, e una quantità di denaro con la quale si poteva comprare a Lourdes una casa di lusso. Non solo, ovviamente, non ha mai voluto vendere il bottone, ma addirittura ha lasciato Lourdes per andare in un posto che si chiama Nevers, portandosi appresso solamente una pietra lavica, sul quale, secondo lei, la Madonna aveva appoggiato il suo piede virginale, e poi un ombrello, che un vecchio ombrello che aveva, e una bella borsa di damasco che però gli avevano regalato tutti i paesani di Lourdes, perché naturalmente doveva fare un lungo viaggio e lì voleva rifiutarlo, ma per atteggiamento di cortesia non l'ha fatto. Per soldi suo aveva la solita camicetta, l'ombrello e insomma, e che ancora si possono vedere a Nevers. Perciò questa persona è un autentico Buddha. È un autentico Buddha. Cosa conta poi se ha visto o non ha visto la Madonna, se veramente questo è vero o non è vero o altro? La sua testimonianza è quella di un essere umano che intanto dimostra una grandissima generosità, un grandissimo disinteresse, e poi sempre si è prodigata in tutti i modi per gli altri. Quello conta. Su questo dobbiamo trovare un'unione con cristiani, con ebrei, con altre religioni. Che importanza ha tutto questo? Non ci deve dividere. Ma il fatto che però non siamo divisi e non dobbiamo essere divisi, ciò non toglie che fare una fricassea, ripeto, e ritenere che tutto sia uguale, ecco, questo non è. La dottrina è nella sua origine profondamente diversa. Una è basata fondamentalmente su un essere umano, un essere senziente. È stata insegnata, l'unica dottrina che noi abbiamo, religione, chiamiamola così, in qualche modo, ma non mi piace questo termine, che è ancora esistente, circa 1.200.000.000 di persone, le quali, hanno avuto l'insegnamento da un altro uomo. Voi mi direte, e perché questo non è avvenuto per Maometto? No, perché è vero che Maometto era un uomo, come noi naturalmente, però diceva di parlare a nome di un'entità che parlava tramite le sue parole. per non dire degli ebrei, per non dire appunto dei cristiani, eccetera. Perciò ci sono differenze fondamentali. Però ripeto, non dobbiamo essere divisi, ancora lo ripeto, dalle ideologie. Però noi dobbiamo praticare il Dharma. Praticare il Dharma vuol dire che cosa? Avere poche ma essenziali qualità. Essere generosi, essere disinteressati, essere compassionevoli e naturalmente condividere la visione della dottrina sulla reale natura dei fenomeni, praticare tutto quello che noi possiamo per evitare ogni attaccamento morboso verso le persone o le cose e naturalmente lasciare andare i supremi veleni mentali che attraversano la nostra mente. Essere insomma, come voi vedete, tante volte non abbiamo più fatto una mostra ormai da tempo immemorabile, siamo già 6 anni che non riusciamo, ci fanno ogni ostacolo perché si possa fare una mostra, ma se io potessi farla con tutti l'infinità di oggetti che posseggo, vi farei vedere che ci sono tantissime penne del pavone. E perché ci sono le penne del pavone? Mica chi di noi pratica questa dottrina lo fa per pavoneggiarsi con arredi o cose varie. No, perché il pavone è un animale capace di trasformare il veleno delle piante che mangia in una energia pulita per il suo corpo. Perciò noi dobbiamo essere così, trasformare i veleni mentali in una qualità di energia che possa trasformare profondamente gli altri. E concludo sempre al solito modo dicendo che per questo bisogna avere una profonda meditazione, una profonda motivazione, bisogna avere una costante energia a seguito di questa motivazione, avere un maestro qualificato che abbia un metodo corretto, e poi praticare, 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 praticare. Essenzialmente questa è la nostra dottrina. Se ci sono domande, io risponderò volentieri.
Si può dire che il dubbio sia quando la mente si divide?
Sì, come no, come no. È giustissimo, perché è proprio espressione della mente bicamerale. È espressione della mente bicamerale, proprio anche da un punto di vista delle neuroscienze. Espressione di mente bicamerale, ma il dubbio non si può passare così sotto silenzio, capito? Non è che il dubbio, molte volte diciamo un dubbio che cos'è? Una banalità, perciò molti dicono quelli che dobbiamo combattere sono la rabbia, la paura, l'attaccamento, l'orgoglio, invece no, il dubbio è uno stato profondamente subdolo che ci può portare anche a problemi di salute mentale gravi. Dubbio, sentite, dubbio, soprattutto nella lingua indoeuropea, il radicale è quello che conta. Io ringrazio sempre mia madre che mi ha insegnato l'induario. È dubbio, alla radice du. Sapete come si dice dolore in sanscrito? Dukkha, du, cioè vuol dire ciò che è insopportabile, vuol dire, capito? Non è che significa dolore, ciò che è difficile da sopportare, capito? Quel du è proprio ciò che è difficile da sopportare. Il dubbio, come voi sapete, a un certo punto inquina la mente in una serie di pensieri parassiti, ripetitivi, compulsivi, ridondanti, che sono veramente terribili, terribili. Io conosco deliri religiosi incredibili, che sono costellati da una sorta di dubbio, capito? Una sorta di dubbio. poi con una sequenza di domande e risposte che ti fai e ti rifai con una parte del cervello a cui rispondi con l'altra parte. Siccome naturalmente quando questo accade all'inizio della nostra storia, è difficile adesso da spiegare questo, c'era una situazione molto diversa tra i nostri due cervelli, cervello di destra e di sinistra. Adesso le strutture che collegano gli emisferi sono molto diverse da allora. Allora diciamo c'era una sorta di cervello unicamerale. Adesso invece le due cose sono molto divise, perciò abbiamo una parte verbale e un'altra parte non verbale. È col cervello verbale che sosteniamo l'io. L'io non esiste, è una panzana, è una fola. Siamo fatti assolutamente, tutti lo sanno che siamo fatti di tante componenti, di tanti aggregati, no? Di tanti scanda. Eppure la prevalenza del cervello verbale è elevatissima. Se lo volete far fuori il cervello verbale è facilissimo e vi accorgerete che l'io non esiste. Voi prendete, portate una persona in sala operatoria, oppure evitate di portarla in sala operatoria, prendete un bel paio di forbici grosse e passateli dal centro della scissura interemisferica. Tagliate il corpo calloso, quella specie di nastro che unisce i due emisferi, e vedrete che con una parte questa persona si pettina e con l'altra si stropiccia i capelli. Con l'altra mano tende a darvi un pugno e con l'altra tende a carezzarvi. Non esiste quell'io, è un'invenzione. Però, sì, quando il cervello verbale non viene riportato attraverso le tecniche di meditazione profonda, ma non basta la bhavana, ci vuole la vipassana molto molto avanzata all'ottavo stadio, solo allora si riesce a raggiungere questo livello in cui si capisce che è tutta un'invenzione, è tutta una l'io, un'espressione di una mente bugiarda, la mente grossolana, che è una mente bugiarda, no? Basta dire che ci guardiamo allo specchio, un giorno ci vediamo ultra belli, quando eravamo giovani, naturalmente, il giorno successivo ci vediamo ultra brutti. Voglio sapere quali sono le due versioni. È una mente bugiarda, bisogna. E non sarebbe niente se non fosse che quella mente, con le sue bugie, è motivo di grandissima sofferenza per noi e per gli altri, e innesca manipolazioni terribili con gli altri esseri umani. Se si avessero educato, voglio dire, non saremmo certo così. Ed educare cosa avrebbe voluto dire? Ex ducere, cioè trarre fuori, condurre fuori, ducere, no? Il duce, quello che conduce. Ecco, e allora, ex ducere, invece qua è inducere, mettere tutto dentro, capito? Non ti fare fai la pipì nel vasino, cosa per carità utilissima, se non fosse che si accompagna una serie infinita di controlli e di norme che esistono solo nella mente malata di chi le porta avanti. Non ha il cervello nulla di quella cosa, non le conosce. Conosce, dispiace dirlo se non è appunto illuminato dalla luce del Dharma, quattro sono le cose. Credetemi, ne conosce solo quattro. Solo quattro. Se non è illuminato dalla luce del Dharma, abbiamo solo quattro cose che conosce. La ricerca del cibo, la ricerca dell'acqua, la difesa del territorio, è l'accoppiamento con le femmine, o viceversa, le femmine che cercano il maschio per accoppiarsi. Queste sono le sole quattro cose che conosce. Non conosce nessun'altra cosa. E a queste quattro cose è disposto a sacrificare tutto. Ma se illuminato dalla luce del Dharma, le cose cambiano. Le cose cambiano. Solo che, purtroppo, la maggior parte di noi, come vedete, non è illuminato dalla luce del Dharma. Noi siamo una piccolissima comunità, e io sono del tutto indegno di stare a capo di questa comunità, però abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere la dottrina del maestro. Ci è stato fatto un grande regalo, diciamo, abbiamo avuto una grande opportunità. Noi siamo fermi in una stazione intermedia della nostra esistenza, a un certo punto è passato questo treno in una notte fredda di pioggia, in cui eravamo tutti rannicchiati noi stessi dal freddo tremendo, e siamo potuti entrare in questo treno. Abbiamo avuto l'opportunità di procedere, di camminare. Molti sono scesi da questo treno per ragioni del loro karma, molti in questo treno si sono messi a fare un sacco di pasticce e di imbrogli, violando ogni cosa. Altri invece hanno seguito la via del Buddha e sono stati progressivamente illuminati, e magari sono morti in uno stato che non era quello di illuminazione, ma sicuramente nelle prossime vite raggiungeranno l'illuminazione. Ma in ogni caso, come diceva il mio maestro, loro hanno piantato l'albero dell'albicocco. Certo, non vedranno mai un albero di 30 metri con tutte quelle belle fronde, quei bei fiori bianchi in primavera, eccetera. Ma intanto, quando è piccolino, comincerà a mangiarsi due o tre albicocche. E noi così facciamo in questo mondo. Non siamo certo arrivati alla soglia dell'illuminazione, però comunque abbiamo migliorato i rapporti con noi stessi e con gli altri. Siamo molto meno egotici di prima, siamo molto più generosi, ci perdiamo meno nelle banalità. E poi osserviamo la mente. Prima osservavamo gli altri, ogni difetto degli altri, adesso sempre più osserviamo la mente e abbiamo possibilità con questo di grande evoluzione mentale. Ecco, evoluzione mentale. È questo che noi abbiamo, l'opportunità ci è stata data appunto dalla conoscenza della... Io ho avuto un caso, è stato conoscere il mio maestro, un proprio un caso, era andato per tutt'altri motivi, ed è stato poi un caso che abbiamo avuto tante opportunità di conoscere tanti maestri. Io non guardo sempre il fango che nelle mie scarpe, non guardo la polvere nelle scarpe del maestro. Perciò non mi interessa che il maestro sia abbia quella o quell'altra qualità, o non abbia quella o quell'altra qualità. A me interessa solo che interessi un dharma puro, che non mi insegni un dharma mondano. Mi interessa che mi insegni un dharma puro. Se mi interessa un dharma puro, i suoi difetti, le sue cose, passa in un secondo piano. Certo, sarebbe meglio che fosse l'incarnazione stessa di Buddha, però se non lo è quella qualità che deve avere, è imprescindibile, deve insegnarmi un dharma puro. Se non mi insegna un dharma puro è un falso maestro e non lo voglio, capito? Non lo voglio. Preferisco un maestro rabbioso, un maestro pieno di difetti mentali, ma che proceda nella via del Buddha e insegni la via del Buddha, piuttosto che uno che apparentemente sembra tutto integro e poi invece è come quelle tavole che i muratori mettevano vicino alle case in costruzione in campagna, sopra i blocchetti di cemento, che sembrano tutti perfetti, poi uno si siede e tutto fria e frana. Non vogliamo essere così. Buonanotte.